questo punto mi pare che i contributi che ci sono venuti dai nostri relatori siano molto interessanti e di grande qualità. Quindi chiedo sia agli amici e alle amiche in sala, sia a quelli che sono collegati tramite la piattaforma, di intervenire se, nella misura in cui si sono sentiti, come dire, sollecitati da questi interventi. Ah, Parisciani, prego. No, devi venire. Devi venire qui. Purtroppo abbiamo un'inquadratura fissa.
Comunque, io facevo una considerazione.
Togli pure la mascherina.
Ah, togli la mascherina. Ecco, a me è rimasto impresso proprio quello che ha detto lei, no? Dice, le pandemie ci saranno ancora, comunque ci saranno. E secondo me è un problema veramente grave, grosso, e non ci sono le premesse perché ciò non avvenga. E mi spiego perché. Anzi, è auspicabile, d'accordo, quello, la scoperta dell'acqua calda. Però il problema, secondo me, io ricordo, quando era assessore alla sanità d'Adda, e io ero il vicepresidente, cioè io ero il presidente della commissione assistenza e sanità, quindi parlavamo delle nostre cose, eccetera, e lui mi disse, caro Angelo, tu devi capire, è vero quello che tu dici, eh? Dici, però il problema è che il 50% della gente, se tu vai a vedere tra le persone per motivi diversi, tipo, non so, il tipo di handicap, dell'anzianità, del livello scolastico, insomma, tutti, adesso non voglio andare, diciamo, il concetto, no? Cioè metà della gente comunque non è in grado, cioè non è più o meno responsabile, diciamo così, no? Cioè sono poco responsabile perché non sono capaci di prendere delle decisioni, eccetera. E questo mi ha fatto spavento, no? Dico, ma come? Non sono. Poi ci sono quelli invece che fanno i filibustieri, che approfittano di certe situazioni per fare i loro loschi interessi, insomma, parliamoci chiaro, basta vedere. Lei ha detto, giustamente, dice, noi non abbiamo avuto rispetto per la natura e per gli animali, per le piante e per gli animali, e quindi questa è la conseguenza. Ed è vero, ed è vero. Allora, cos'è che fa venire nella mente un modo diverso, una cultura diversa? No? Cioè, noi siamo arrivati a questo punto. O si trova una soluzione da un punto di vista spirituale, ecco, quindi tutte queste persone che hanno fatto su questo, sì, come si fa a non essere d'accordo? Ma anche nel cattolicesimo, nella gente che ha una grande spiritualità, io vedo che alla fin fine c'è sempre un discorso un po', non si mette mai in discussione, ma io sono anch'io la causa, un pochino, no? Cioè, l'aggredito e l'aggressore, no? Cioè, un po' da tutte e due le parti. Voglio dire, è questo che secondo me è il vero punto, cioè dobbiamo fare un ripensamento molto profondo in noi perché si realizzi questa nuova cultura, no? Ecco, altrimenti non ci saranno cardinali che tengono che il problema non si risolve. Io al cardinale Martini gli ho voluto un bene dell'anima, è venuto a trovarci giù alla cooperativa del Ponte, è rimasto entusiasta perché disse quello che l'articolo 21 della Laborum Exercens diceva di mettere l'uomo alla sua dignità, eh? Noi l'abbiamo realizzato 5 anni prima che il Papa lo dicesse, perché abbiamo fatto le aziende non per il produrre quello che già c'è, ma di essere qualcosa che è al di sopra, nel senso di mettere la persona al primo posto, cioè non è la persona che si deve adattare all'azienda, ma viceversa. Perché questo, al di là dell'ovvio significato morale e umano, cioè, è un affare anche economico, cioè noi non siamo neanche capaci di fare i nostri interessi. Siamo così stupidi che per essere così stupidi non ci rendiamo conto di quanto siamo stupidi. Abbiamo una visuale del breve termine, no? Ah, io adesso devo sistemare. Ma guarda che il breve termine è la follia, è follia, non sta né in cielo né in terra. O si ha una mentalità lungimirante, oppure non c'è soluzione, voglio dire. Ecco perché io sono, come dire, da una parte mi auguro, cerco di mettersela tutta e di capire, eccetera. Ma dall'altra parte, se mi guardo intorno, io provo spavento, insomma, no? Ma non è così che si risolvono i problemi, voglio dire. Ma anche la Chiesa dovrebbe farsi anche un po' un esame di coscienza. Lasciamo stare i politici, quelle proprio. Mi sono sempre chiesto, ma come mai per guidare una semplice macchina bisogna fare un esame, eccetera, eccetera. E guidare un popolo lo si può fare semplicemente facendo degli intervallati. Ma questo già è guerra, non so se mi spiego. Se uno non è al suo posto competente, è inutile. Cioè, voglio dire, è un processo che si autoalimenta nel negativo, capito? No? Se io metto un politico che fa quello che fa, quello è un cancro che impesta tutta la società, insomma, perché non ti dà neanche. Ecco, questo è quello che voglio dire. Cioè, la spiritualità, il futuro è o si raggiunge una vera spiritualità o non ci sarà futuro, perché non c'è alternativa. Voglio dire, queste pandemie aumenteranno e aumenteranno ancora di più. E l'essere umano non ce la fa comunque. Vabbè, comunque chiedo perdono, io parlo un po' più a livello così, tipo, perché vedo che la realtà è questa, insomma. Facciamo i tre discorsi e poi la fine.
Grazie Angelo. Ci sono altri interventi? Ah, prego Luca.
Andrea
scusa. Scusa.
Mi ha intrigato particolarmente stamattina una suggestione nell'esposizione di padre Casalone con riferimento al fluire del tempo, al tempo che passa e in rapporto alla limitatezza della natura umana, quindi in rapporto quindi alla morte, no? Con questo riferimento specifico. Il tema della morte, a mio parere, è uno di quei temi che, come dire, nella nostra società è tra i più rimossi e nello stesso tempo anche tra quelli più spettacolarizzati. Per esempio, quando c'è un riferimento, diciamo, a questo tema attraverso delle narrazioni, film, le fiction, eccetera, la morte è presente ed è molto spettacolarizzata, ma è una morte irreale, una morte, diciamo, immaginata. La morte vera, invece, la morte fisica, questo limite umano è totalmente rimosso, invece, diciamo, nella narrazione collettiva, tant'è che appunto quello che prevale, a mio parere, è l'aspetto di sanità delle persone, l'aspetto di gioventù, per esempio, no? La bellezza, la prestanza e non certo il limite estremo costituito dalla morte. Peraltro questo non avviene neanche nei casi in cui la morte è, per così dire, il prodotto dell'azione umana. Pensiamo ai fatti bellici attuali che ci stanno interessando. Noi di questo fatto non conosciamo, per esempio, della guerra in corso, mi sto riferendo a quella, non conosciamo bene nel dettaglio neanche il numero dei morti complessivi, non sappiamo bene né quanti siano tra i civili né tantomeno quanti siano tra i militari, o lo sappiamo con una certa approssimazione, nonostante tutta la disponibilità di informazioni che comunque potremmo avere su questo tema. E anche quando questo fatto avviene, la rappresentazione che ne abbiamo, cioè quando la morte c'è in un evento bellico, la rappresentazione è anche qui in qualche modo, a mio parere, molto diciamo mediata, forse anche edulcorata. Cioè i morti che abbiamo visto, per dire, nella guerra in Ucraina, quelle immagini non sono immagini che turbano nel profondo, fanno quasi parte del paesaggio bellico, cioè assieme, diciamo, agli edifici, agli ruderi degli edifici ci sono anche dei corpi per terra, ma non si ha la percezione, secondo me, della violenza dell'atto e diciamo di quello che è effettivamente, no? Il carico di violenza, appunto, che è connaturato agli aspetti bellici. Ma la mia domanda era di un altro tipo, però. Ho cercato di contestualizzarla, ma era sul fluire del tempo. Il fluire del tempo ha a che vedere, a mio parere, padre Casalone, anche con la consapevolezza personale che ciascuno di noi ha di questo fatto. Per esempio, in gioventù non si ha a mio parere, la coscienza o una coscienza, diciamo, sufficiente della limitatezza della vita umana, perché il tempo pare smisurato, no? E forse è anche un bene che sia così. Io rivaluto, come dire, questo fatto della inconsapevolezza giovanile, cioè c'è tutto un mondo davanti, carico di incognite naturalmente, perché non sappiamo quanto ci è dato da vivere. Però la straordinarietà del fatto di vivere e di, come dire, di giocarsi in questo mondo prevale in quella fase. Poi con l'andare del tempo si ha sempre una maggiore consapevolezza che appunto il tempo che passa sia un limite che ci avvicina all'evento estremo di questo limite, che è il termine appunto del fluire della vita, che però è in relazione davvero, per quello che dicevo prima, con la consapevolezza individuale che si ha del fluire del tempo. E allora non le chiedo un consulto psicologico, ma quale può essere, diciamo, una strategia per considerare a una certa età, perché questo avviene con l'esperienza, io credo, e non può esserci in gioventù, una strategia per considerare ogni momento della vita come un momento straordinario e qualitativo, cioè come un momento che dà senso, no? Come si diceva, la nostra vita, anche se in certi casi non è così semplice decifrare questo fatto, vuoi perché ci sono dei tempi sospesi, no? Come per esempio il tempo pandemico, che in qualche modo non ci hanno fatto percepire in maniera ordinaria il fluire del tempo, anzi abbiamo percepito magari un periodo di sospensione, no? E per un altro fatto, poi ci sono anche nella vita, come dire, c'è un tempo ordinario, quasi rutinario, per del quale non teniamo traccia. Allora come fare per, come dire, avere la sensazione che ogni momento della nostra vita, ogni attimo sia importante per il finalismo della vita stessa, a prescindere anche dal fatto che noi ne abbiamo consapevolezza che il tempo abbia un senso. Cioè io credo che la vita di ogni essere umano abbia senso a prescindere anche dal suo livello di consapevolezza di senso della vita. Però io credo sarebbe necessario invece acquisirne maggior senso, anche per avere, diciamo, per dare più valore a quello che ci resta da vivere. Grazie.
Sarò brevissima. A partire dal primo intervento sono stata provocata dalla sofferenza dei bambini. E 60 anni fa io ero bambina e nella realtà mia, che ricordo, la corresponsabilità della rione, dei vicini, delle persone adulte, facevano sì che diventassero cura per noi, come è stato detto. Domando a tutti, e se noi cominciassimo ad avere il coraggio di farci cura per i fatti che vediamo, a rischio naturalmente, mentre passeggiamo, mentre siamo nella nostra città, non sarebbe una buona idea?
Volevo anch'io fare una riflessione, nel senso, questa rimanda più che altro alla dimensione del farsi prossimo e dell'aspetto di carattere politico. Noi abbiamo visto appunto come uno dei grandi risultati del convegno sia stato appunto la riscoperta della necessità della formazione politica, che era in realtà un qualche cosa di cui si parlava, ma che rimaneva sempre sullo sfondo, perché erano altri soggetti che se ne occupavano dal loro punto di vista. In fondo i partiti politici sono stati a loro modo delle agenzie formative, anzi, avevano anche uno scopo preciso, forse in modo più sistematico del suo tipo di struttura che aveva il Partito Comunista. Altri partiti sicuramente cominciarono ad implementare questo discorso, la Democrazia Cristiana al periodo Fanfaniano in poi, il Partito Socialista, così come lo facevano anche altri soggetti, una grande agenzia formativa, sono state e sono tuttora. Però in quel momento lì, nella fase terminale, ma non si poteva saperlo, della cosiddetta Prima Repubblica, quando ancora i partiti politici dimostravano di avere un radicamento reale all'interno della o quantomeno le ultime bagliori di un radicamento reale all'interno di una struttura di un sociale del paese che stava cambiando e che si, prima della fine drammatica che sarebbe precipitata fra il 90 e il 92, in qualche modo si poneva la questione delle nuove leve e di come selezionarle, e se ne faceva carico la comunità ecclesiale, non quindi delle associazioni nello specifico. Vi furono anche delle critiche perché, ad esempio, nell'ambiente di Comunione e Liberazione si strutturarono delle forme di formazione politica che erano delle modalità di formazione politica che erano polemicamente distinte rispetto a quelle della, rispetto a quella della proposta dell'arcivescovo di Milano, mentre invece molte altre realtà se ne fece, anche se non si arrivò mai ad una sistematizzazione da parte della conferenza episcopale, forse è stato meglio così. Però la domanda che rimane è: adesso che i partiti non hanno più un radicamento reale nella società o hanno soltanto qualche ultimo rimasuglio di una tradizione che fu, adesso che anche la realtà dell'associazionismo è stata molto indebolita, ed è stata indebolita paradossalmente anche dalla pandemia che ha ridotto così fortemente i rapporti fra le persone, forse in un altro momento, se avessimo tenuto 3 anni fa questo incontro, sarebbe stato molto più partecipato e nessuno avrebbe sentito il bisogno di mettersi una mascherina. Ma al di là di questo, forse è stato questo ha reso più difficile quel convenire delle persone, che in fondo è alla base di ogni azione politica, sociale, sindacale, eccetera, eccetera. Le persone si incontrano, ma si incontrano non dietro il vetro di un monitor, ma si incontrano nella loro fisicità. Adesso ci stiamo riprendendo, però molti hanno imparato la lezione e si vede che preferiscono anche rimanersene a casa o per un senso di maggiore sicurezza o magari perché è più comodo così. Quindi, sotto questo principio, sotto questo profilo, chi è oggi il soggetto della formazione politica? E soprattutto che cosa si intende per formazione politica? Perché i meccanismi che fanno i partiti o gli pseudopartiti che ci sono oggi in circolazione riguardano soltanto una minoranza molto ristretta. Per il resto noi ci troviamo in una massa che è completamente depoliticizzata. Lo è da molti anni e soprattutto ha perso non tanto quelli che potremmo chiamare gli skill, le tecnicalità. Quelle si possono acquisire, è relativamente facile, ma la formazione politica è una cosa più complicata, attiene alla storia, attiene alla filosofia, attiene alle ragioni fondative dell'impegno, perché tu puoi finire di occuparti di urbanistica o di servizi sociali, però c'è un motivo per chi ti spinge a metterti in gioco, anche se poi appunto finisci ad occuparti soltanto di urbanistica o di ecologia o di servizi sociali o di materie apparentemente poco attraenti ma che comunque sono parte integrante di questo tuo impegno politico e sociale. È proprio su quel qualcosa in più, su quel quid, che insieme giuridico, filosofico, storico, etico, che si è disperso. Una volta un partito era portatore di una visione del mondo, adesso, ma il problema è chi è che è portatore di una visione del mondo? E forse su questo interrogativo è giusto che ci interroghiamo anche noi, che siamo un circolo di formazione politica, dopo tutto, con una forte ispirazione di carattere religioso, di carattere sociale, che ci viene dalla nostra storia, dalla storia dei nostri fondatori, da quel filone in cui noi pensiamo di inserirci. Questo, secondo me, è l'interrogativo che aleggia e che vorrei lasciare ai nostri interlocutori, perché effettivamente è anche la ragione di fondo. Noi fra breve ci ritroveremo per discutere del corso dell'anno prossimo, però il problema più fondamentale è di sapere perché noi le facciamo queste cose e quali possono essere gli altri soggetti oggi che sono interessati a queste problematiche. Altri interventi?